Io oggi vorrei spiegarvi cosa succede nel giudizio di fronte alla corte. Domani, parlando delle sentenze della corte, riprendiamo la questione dell'ordinanza dell'immissione, perché il discorso va collegato con la domanda, va collegata alla risposta in qualche modo. C'è una particolarità del giudizio di fronte alla Corte, molto forte, molto problematica, ma priva di alternative per il momento. E quando il giudice invia la sua ordinanza, ha finito il suo compito. Il giudice non si costituisce davanti alla Corte, non c'è altra comunicazione tra il giudice e la Corte. L'unica comunicazione che c'è avviene tramite l'ordinanza. Dopodiché il giudice sospende il giudizio e sta in attesa. Incomincia il giudizio di fronte alla Corte. La Corte ha un suo ruolo, dove vengono iscritte le cause. La Corte è padrona del suo ruolo, per cui certe volte dà precedenza delle cause più urgenti e pospone le cause meno urgenti. Come funziona la questione di fronte alla Corte? La Corte si riunisce prima in Camera di Consiglio. In Camera di Consiglio vuol dire che la Corte si riunisce solo tra i membri della Corte, di quel collegio che sta giudicando. In quella sede la Corte decide se la questione va ammessa al giudizio oppure va segata già in quel momento. Per esempio, perché la questione non si pone su un atto con forza di legge, oppure perché il giudice dimittente in realtà non è giudice nei sensi di cui si diceva ieri, oppure perché non c'è la rilevanza, oppure perché la motivazione è sbagliata, oppure perché la questione è già stata decisa. Dopodiché uno dei membri della Corte, nominato giudice relatore, istruisce la causa e la Corte fissa un'udienza pubblica. L'udienza pubblica è un'udienza in senso proprio, nel senso che la Corte nella sua sala delle udienze sente gli avvocati delle parti. Gli avvocati delle parti, ossia le parti del processo principale, possono costituirsi in giudizio. Sono il signor Rossi e il signor Verdi, la signora Verdi, che hanno dato luogo al giudizio principale. Loro possono costituirsi con un avvocato che sia almeno cassazionista davanti alla Corte Costituzionale e quindi presenteranno le loro memorie alla Corte e poi vanno a discutere la causa di fronte alla Corte in udienza pubblica. Interviene in udienze anche l'Avvocatura dello Stato per conto del Governo. Il Governo o la Giunta regionale, se si tratta di legge regionale, possono intervenire in giudizio. Possono intervenire in giudizio generalmente per una falsa comprensione del proprio ruolo. Intervengono a giudizio sempre a difesa della legge. Sono rarissimi i casi in cui l'Avvocatura dello Stato è intervenuta dicendo sì, siamo d'accordo, la legge è illegittima. Tendenzialmente il governo si costituisce in giudizio, interviene in giudizio, notate che è un intervento e non la Costituzione, poi vedremo l'importanza, interviene a difendere la legalità della legge, cioè a difendere il mantenimento dell'ordinamento giuridico. Dico, è un intervento e non una costituzione di parte, perché le parti sono solo quelle del processo principale. Se le parti non si costituiscono in giudizio, il processo va avanti lo stesso. Questa è la particolarità. Si dice che un giudizio ha parti eventuali. Il signor Rossi e il signor Verdi possono decidere di costituirsi in giudizio, come possono anche decidere che non gliene frega niente, che non sostengono la spesa di un avvocato per costituirsi in giudizio. E quindi lasciano che le cose vadano avanti, ma il fatto che loro si costituiscano o non si costituiscano non cambia, perché quello è un processo indisponibile, non è concepito come il processo, un giudizio per parti. Le parti non hanno disponibilità del giudizio. Il giudice remittente può sollevare la questione anche d'ufficio e non su istanza di parte, ma anche se la solleva su istanza di parte è il giudice che fissa il tema decidendum nella sua ordinanza, fissa la questione di legittimità costituzionale. Il giudice remittente non interviene di fronte alla Corte. Una volta fatta ordinanza, l'ordinanza non ha altre cose da mandare alla Corte. Il suo compito è esaurito. Di fronte alle Corte possono costituirsi le parti del processo principale, come possono anche non costituirsi. L'unica conseguenza è che se le parti non si costituiscono, non si dà udienza pubblica. La decisione è assunta in Camera di Consiglio. Questa è l'unica differenza. L'udienza pubblica ovviamente è un pubblico dibattimento, ma dove ci sono le parti. Ora, la cosa è particolarmente seria per questa ragione. Nessun altro soggetto può intervenire nel giudizio di fronte alla Corte. Nonostante tutti cerchino. Il signor Rossi e la signora Verdi stanno litigando per qualche causa condominiale di quelle proprio, che nessun giudice tratta volentieri, perché non sono proprio litigi da condomini, no? E però viene fuori un problema, che la signora Verdi, a son di fatti dispetti il signor Rossi, ha fatto venire un coccolone al signor Rossi. Gli ha rovinato la vita, gli ha rotto le scatole, questo gli è venuto un esaurimento nervoso, gli sono caduti i denti, la signora Verdi sono venute delle rughe che nessuna crema riesce a sopperire e così via, no? Per cui nel corso di questa causa, il cui valore è niente, perché stanno discutendo del canarino, del vaso dei fiori, lei mi innaffia le piante, bagna il mio bucato, maledetti condomini, oppure per il fatto che quando cuce con la macchina da cucire fa toc 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 e lui non può guardarsi l'isola dei famosi, disgraziato, deficiente, e altri nobili motivi del genere. La causa ha un valore zero. Se potesse, il giudice di pace, che già è un giudice che si chiama di pace perché di diritto non ne sa tanto, non lo tratterebbe. È un giudice onorario il giudice di pace, per cui è un giudice che tendenzialmente giudica più secondo equità che secondo testi di legge che non conosce granché. Però pongono il problema: è possibile che l'assicurazione del signor Verdi non copra il danno prodotto dalla difficoltà di vita causato dalla macchina da cucire? E allora il giudice di pace si mette là e scrive e impugna l'articolo 2043, che è uno dei pilastri del codice civile, che è quello che fissa la responsabilità aquiliana. Vi ha spiegato Manfredini che cos'è la responsabilità aquiliana? No. È la responsabilità per danno extracontrattuale. La responsabilità civile si genera o nell'ambito di un contratto in adempimento, oppure per fatto dannoso. Chiunque causi un danno ingiusto paga il danno. Vai a sbattere con la macchina facendo parcheggio, non è responsabilità penale, salvo che tu non fossi affatto strafatto, eccetera. No? È un danno, ma è un danno ingiusto e quindi lo devi pagare. L'assicurazione auto serve per questo. 2043 è fatto di una riga e mezzo, ma è uno dei pilastri. Allora, qual è il danno risarcibile? Su questo c'è un'evoluzione micidiale tutta fatta di giurisprudenze. Un giorno il giudice civile di Genova si è trovato fatto, credo proprio un incidente stradale, in cui è morto il figlio di un contadino, e ha detto, bene, figlio di contadino quanto vale? Prontuario, tanto è premesso che il figlio del contadino tendenzialmente fa il contadino, bella premessa, aveva anni tal dettagli, il padre guadagnava tot, tabelline, 3 milioni non rompere le scatole. Per 3 milioni potete uccidere chiunque, colposamente. E il giudice dice, però questo mi sembra che non tenga conto di altri aspetti, per esempio, non solo il danno morale, ma del danno esistenziale, il danno cosiddetto biologico. Il padre, a causa di questa perdita del figlio, ha avuto dei problemi di salute, è stato malissimo, eccetera. Quello è un danno. La vecchia giurisprudenza diceva di no. E il giudice di Genova, in una causa un po' più importante del signor Giarossi contro il signor Verdi, ma comunque una causa molto circoscritta, è aggredisce il 2043 dicendo alla Corte è giusto o non è giusto, è compatibile con la tutela della salute che se il padre di un bambino morto ha delle conseguenze sul piano della sua sofferenza fisica, questo danno non si è risarcito? E la Corte dice sì, hai ragione, 2043 è illegittimo nella parte in cui non riconosce questo tipo di danno. Voi capite che questa sentenza ha generato una esplosione del danno risarcibile. E siccome il danno risarcibile è un rischio che abbiamo tutti quanti, evidentemente, e che generalmente copriamo con assicurazione, dietro a questa sentenza chi è stato il soggetto più colpito sono le compagnie di assicurazione, che improvvisamente si sono trovate a dover risarcire danni inimmaginabili. Poi hanno subito adeguato i massimali, per cui si sono salvati rapidamente. Ma come vedremo, le sentenze della Corte hanno effetto parzialmente retroattivo, lasciatemelo dire così, in maniera piuttosto atecnica. Per cui altre situazioni si sono approfittate, tra virgolette, di questa sentenza per chiedere un danno cospicuo. E di conseguenza la compagnia di assicurazione, una causa del genere, avrebbero voluto esserci. Non possiamo lasciare a una causa tra signor Rossi e signor Verdi un problema così grave. Sono due vecchietti, il signor Rossi ha il nipote che pare che faccia l'avvocato, in realtà c'ha un traffichino, eccetera. Per cui chiede, senti, mi difendi tu. La signora Verdi ha il cognato dello zio, della parente, del piano di sotto, che dice, un vecchietto che a sua volta, che dice ti difendo io, e vanno a difendere la corte, vanno alla gita, vanno a vedere il Colosseo, eccetera, passano anche la corte, che bella la corte è un posto bellissimo sul Quirinale, c'è una terrazza dove si dovrebbero fare solo feste, ma purtroppo fanno sentenze, e questa causa miserrima, miserrima, perché si tratta del vaso di fiori, del dolore, della ruga, cioè cause che si liquidano, non so, 3.000 euro, e andiamo su, dove le parti si costituiscono, soprattutto per gli avvocati, gratuitamente, decidono di farsi una gita a Roma, unica volta in vita loro che vanno alla Corte Costituzionale, si sentono anche importanti, fanno fare la fotografia. Io li ho visti che si fanno fare la fotografia vicino. Ma esiste questa cosa, capito? L'avvocato che va alla Corte Costituzionale, foto. E da questa causa miserrima nasce una sentenza di portata esplosiva. Altro caso, buona parte della storia d'Italia è causata da una sentenza della Corte Costituzionale. Sentenza della Corte Costituzionale che un bel giorno di metà anni 70 ha dichiarato illegittimo il monopolio televisivo per le sole trasmissioni locali. Prima c'era monopolio, ma parleremo parlando di libertà di espressione e ovviamente di televisione a fine del corso. Prima c'era il monopolio, un bel giorno succede che cosa? Succede che per un certo miglioramento della tecnologia, cioè per come sono fatte le prese, le reti condominiali, eccetera, c'è la moda di fare una specie di televisione libera condominiale, se non condominiale poco più. Per cui in quel periodo c'è il rischio di trovare la sera, aprendo la televisione, un bianco e nero scassato, un po' baluginante, la vicina del piano vicino che faceva spogliarello. Che non diceva, no, per favore no, cose immonde del genere. Perché era il gioco, no? Il gioco. Televisioni con dei nomi fantastici, poi qualcuno ha detto va bene, provo a fare anche una televisione non proprio di condominio, ma una televisione, alcuni la facevano via cavo e alcuni cominciavano a trasmettere, via, consegnare via etere, ma tramite apparecchiature che costavano pochi soldi. E la RAI, molto intelligentemente, forte del suo monopolio, gli fa una denuncia penale. Ledere il monopolio della RAI era reato penale. Questo anche perché qualche anno prima la Corte aveva detto c'è ragione la RAI, il monopolio serve perché il monopolio garantisce dal rischio del monopolio privato. Il monopolio pubblico è meglio che il monopolio privato perché il monopolio pubblico gli puoi mettere delle regole di partecipazione, vigilanza, commissioni, eccetera, quello privato per cavolo che vuole. Questa causa si impianta di fronte alla Corte con una serie di ordinanze di pretori, ce n'era un pacchettino, di cui il più corazzato era il pretore, credo, di Biella. Pare di ricordare che fosse il pretore di Biella perché l'imputato era il proprietario di Telebiella, compagnia di trasmissioni televisive di primissima importanza mondiale.
Ma capite?
Una causa ridicola. Se la RAI avesse avuto il buon gusto di star zitta, non sarebbe mai successo questo problema. No? Però il pretore di Biella, nella sua ordinanza, fa una cosa che è fondamentale, e cioè ragiona sulla situazione delle televisioni in Italia e in America. Una comparazione. Dove per accordi internazionali l'etere è diviso in frequenze e a ogni paese è assegnato lo stesso numero di frequenze, di bande cosiddette, no? E allora il pretore si domanda, ma perché in Italia con lo stesso numero di bande degli Stati Uniti abbiamo tre reti nazionali, mentre negli Stati Uniti ne hanno 262? Non so se fosse 262, ma un numero del genere. E la risposta è perché negli Stati Uniti riescono a moltiplicare le sedi locali e quindi a dare la possibilità a piccoli imprenditori locali di sfruttare la stessa frequenza, perché chi trasmette a Catania e chi trasmette a Ferrara non si disturba l'uno all'altro. Per cui in sostanza con un minimo di regime di regolazione dell'uso delle frequenze si riesce a espandere il parco di soggetti che possono utilizzare le trasmissioni televisive, e questo fa solo bene alla libertà di espressione, alla circolazione delle idee e così via. Bene, questa ordinanza costituisce la base su cui la Corte fa la sua sentenza. Lì è stata la bravura di un giudice, non so se imbeccato dall'imprenditore oppure lui da piccolo aveva studiato dall'operatore, insomma, per qualche sua sensibilità, aveva costruito un'ordinanza in cui i fatti tecnici venivano splendidamente spiegate. Ma questo è un evento, se non succede questo, che cosa accade di fronte alla Corte? L'avvocato della signora Verdi, cosa volete che porti di apporto teorico alla Corte? Tra l'altro possono anche non costituirsi. La Corte è un giudice, non è che sia Dio Giove sull'Olimpo che sa tutto, no? La Corte dovrebbe conoscere di che cosa si sta occupando. E chi gli dà i dati di giudizio, se non le parti, se non l'ordinanza del giudice? Capite com'è il problema della costituzione di soggetti di fronte alla Corte sia una cosa estremamente importante. Le compagnie di assicurazione vorrebbero essere presenti, così come lo vorrebbero essere le compagnie le imprese televisive. La Corte ha fatto una marea di sentenze sulla televisione e spesso questa l'ha fatta senza avere costituito in giudizio gli imprenditori televisivi. E quindi mancandogli una parte dell'informazione utile, probabilmente. Ma c'è anche un altro risvolto che vi spiega perché questa è la situazione. L'altro risvolto è questo. Qui non stiamo parlando di cause tra parti. Cioè, quando la questione arriva alla Corte, la questione non è la causa Verdi contro Rossi. La questione è legittimo l'articolo 2043 del Codice Civile? Il giudice, essendo tenuto dal giudizio di rilevanza a fotografare il quadro, nella sua ordinanza deve metterci il tema decidendum, o se vogliamo semplicemente chiamarlo la questione di legittimità costituzionale, lo deve mettere esattamente fotografando il problema che lui ha di fronte. Il problema che lui ha di fronte. Notate, la stessa legge sul monopolio televisivo è stata dichiarata illegittima diverse volte. La prima nella parte in cui sottoponeva monopolio le trasmittenti estere, allora erano Tele Capodistria e Tele Monte Carlo, che trasmettevano su frequenza segnata ad altri paesi, per cui non incidevano sulle frequenze italiane. Perché sottoporle a monopolio? E allora la Corte ha dichiarato illegittima quella legge nella parte in cui non prevedeva l'esenzione del monopolio per le trasmittenti estere. Poi si sono affacciati quelli che avevano televisione di condominio via cavo. Il cavo non consuma etere. E di conseguenza tutto il ragionamento che la Corte aveva fatto sul monopolio televisivo, pro poche frequenze, alti costi, significa che se queste frequenze le diamo ai privati, ci sarà un privato che fa il monopolista, è meglio il monopolio pubblico, di fronte alle frequenze estere o alla televisione via cavo, questo argomento non aveva senso. E quindi la stessa legge è stata dichiarata illegittima per un'altra norma. Vedete, stiamo parlando di norme in questo caso. Quello che si impugna è la legge, la disposizione, la legge, nella parte in cui significa, si applica anche ai ripetitori esteri, oppure si applica anche alle televisioni via cavo, oppure si applica anche ai trasmittenti locali. Tre ipotesi, tre sentenze della Corte che sono andate a colpire singole applicazioni della legge a casi specifici, che sono i casi che aveva di fronte, rispetto a cui la questione di legittimità era rilevante e limitata. Il giudice non è andato a contestare, lo ha fatto e la Corte ha dichiarato inammissibile, a contestare la legge sul monopolio televisivo in sé per sé. Perché la legge sul monopolio televisivo in sé per sé, la Corte aveva già detto, non è illegittima, perché ci può essere monopolio laddove c'è un servizio pubblico essenziale, e la televisione lo è, e quindi ricade in articolo 43, e la ragione è che poche bande, alti costi, significa rischio di monopolio. Se leggete l'articolo 43 della Costituzione, dice che proprio questi sono i casi su cui il pubblico, lo Stato, può fare un monopolio. Per cui aggredire il monopolio televisivo di petto avrebbe portato una sentenza di rigetto. Per cui il giudice in questi casi non ha aggredito di petto, ha aggredito le singole fattispecie che gli erano prodotte davanti. La RAI aveva sottoposto, aveva iniziato un procedimento contro il gestore del ripetitore di Tele Capodistria, che stava a circa 500 metri da casa mia. E il ripetitore, questo imprenditore, dice: scusa, ma il monopolio non lo puoi applicare a me? Perché io non sto trasmettendo su onde italiane, ma su onde jugoslave. E quindi tu non, questo ragionamento che ha fatto la Corte non si applica. E per questo singolo fatto, che era il fatto di causa, fotografato dall'ordinanza, l'ordinanza l'ha fotografato come caso e l'ha messo nel tema decidendum, ha provocato una sentenza della Corte che era limitata a questa fattispecie. Capite come diviene estremamente importante e delicata la costruzione dell'ordinanza. Per quanto riguarda gli avvocati, poi l'impulso che si dà al giudice, perché se l'avvocato è stupido e dice al giudice: ah, siamo contro il monopolio che reprime la libertà di espressione, il giudice dice all'avvocato: va bene, facciamo un'ordinanza come dice lei, e la Corte dice, ma le respinge, mentre la capacità di cogliere l'aspetto che mette in crisi la fattispecie è una capacità tipicamente da giurista. Faccio un esempio che faccio semplicissimo, perché è di evidente comprensibilità. Ve l'ho già accennato, legge sul allattamento, no? Permessi della madre per l'allattamento. Cosa c'è di più naturale che dire solo la madre, non anche il padre, può stare a casa dal lavoro per allattare i figli? Cioè, se un giudice impugnasse questa legge, così com'è, dicendo questo viola la parità dei sessi, per cui la norma dell'articolo 3 che vieta discriminazioni basate in sesso, su base del sesso, la Corte direbbe forse mammina qualcosa doveva spiegarti da piccolo. I figli nascono dalla madre per uno sviluppo glandolare che non sto a descrivervi e si sviluppa il latte, cosa che nel padre si sviluppa pelo, per cui non credo che il bambino abbia lo stesso piacere. Perfetto, e questo è id quod plerunque accidit, dice la Corte, ciò che avviene di solito è l'immagine della normalità delle cose. Non la puoi aggredire con una questione che dice io chiedo che sia dichiarata legittima per violazione della parità dei sessi. Però questa cosa diventa completamente diversa quando il giudice ha aggredito la norma dicendo guarda, a me va benissimo questa immagine per la normalità dei casi, ma il caso che io ho davanti è il caso di una madre morta. Muore la madre, chi sta a casa? Premesso che con la madre muore anche il latte e di conseguenza si passa all'allevamento, all'allattamento artificiale, quel cavolaccio di bimbo può essere imboccato con quel cavolaccio di biberon da chiunque, anche da un braccio meccanico. Allora, per evitare che sia un braccio meccanico, forse è meglio l'affetto del padre che niente. Tu puoi ancora dire che quella norma è legittima? E cioè che solo la madre possa avere un permesso per assistere il figlio nei momenti del pasto, anche se la madre è impedita, è morta, è in carcere, è malata. Tre casi, tre ordinanze. Tre ordinanze che hanno fotografato il tema decidendum, fotografato proprio con il caso specifico, e hanno provocato altrettante sentenze della Corte che ha dichiarato illegittima la legge, perché era una legge che andava bene per i casi normali, l'ortodossia dei casi, ma andava male per dei casi che stavano fuori, i paradossi. Il paradosso è il caso che sta fuori dalla normalità dei casi e mette in crisi la razionalità. Poi è arrivato un altro che ha detto bene, e se il figlio è adottivo? Niente fenomeno glandolare, niente latte. Allora, di fronte a un figlio adottivo, la madre è sana, è viva vegeta e non è in carcere, il padre sano, vivo vegeta, non è in carcere, c'è un motivo per cui a casa possa o debba stare la sola madre? Qui evidentemente cade qualsiasi motivazione. E siccome la Corte nel frattempo aveva detto che l'interesse da tutelare è quello del minore, non poteva che continuare a dire che il minore è tutelato da un genitore, quale esso sia. Era quarto caso di dichiarazione di legittimità della stessa legge, perché era un quarto caso paradossale rispetto a quello che è la normalità dei casi. Allora vedete, in tutti questi casi si sono costituiti in giudizio chi? Essenzialmente i soggetti attivi. Benissimo, forse si era costituito probabilmente anche l'INPS come resistente, perché era quello che doveva pagare poi la parte previdenziale. Ma nel caso della televisione, chi si costituisce in giudizio? Nel caso del signor Rossi e del signor Verdi, chi si costituisce in giudizio? La regola processuale in tutti i processi è che in giudizio si costituiscono i controinteressati. Io chiedo un provvedimento per costruire la Torre di Babele qui, ammettendo che sia casa mia, e al comune. Il comune me lo nega a me. Io sono il controinteressato e sono parte del giudizio. Io agisco, il vicino di casa può intervenire nel giudizio perché è controinteressato all'atto. Lui ha un interesse che il comune non mi dia il permesso, perché è direttamente coinvolto. Cinque case più in là, non hanno più questo interesse tutelato. Per cui la cerchia delle persone che possono costituirsi in giudizio è data dalle persone direttamente interessate dalla causa. Ma in una causa di fronte alla Corte Costituzionale, dove si parla della legge sul monopolio televisivo, del 2043 del Codice Civile, della legge sulla maternità, chi sono i controinteressati? 60 milioni di italiani. No? La legge ha effetti erga omnes, cioè è per definizione erga omnes. La legge si applica a tutti. Tutti siamo uguali davanti alla legge. Il che vuol dire che siamo tutti interessati o controinteressati rispetto alla legge. E quindi se la Corte dovesse estendere la legittimazione processuale nei suoi giudizi, dovrebbe dire di fronte a me si possono costituire 60 milioni di italiani. Stupendo! Sarebbe un processo agilissimo. E siccome questo non lo può fare, come si vanno a selezionare gli interessi? Ennesima questione di fronte alla Corte sulla la legge sulla televisione. Bene, chi è controinteressato a quella causa? Sicuramente la RAI, sicuramente Fininvest, sicuramente la Sette, sicuramente qualcun altro che è imprenditore. E noi? Noi non siamo interessati. Paghiamo il canone, guardiamo la televisione, non è che siamo tenuti, ma insomma, eccetera. I fabbricanti di televisione sono interessati oppure no? E quelli che hanno la pubblicità televisiva sono interessati oppure no? Vi capite che non c'è una determinabilità dei controinteressati in una causa del genere. E di conseguenza la Corte è stata sempre rigidissima nel chiudere l'accesso all'udienza, alla costituzione in giudizio. Rigidissima. Ma questo costituisce un problema. Il problema è che un giudice che giudica senza parti o con parti non adeguate è un giudice che giudica molto in astratto e non sempre consapevole pienamente delle conseguenze del suo giudizio. La Corte ha potere istruttorio. Qualche volta, ma si contano sulle dita della mano, ha fatto delle ordinanze, ha sospeso il suo giudizio come ordinanze, e ha fatto delle ordinanze istruttorie, chiedendo per esempio a ministeri, ai consigli superiori della sanità, eccetera, di dare documentazione su qualcosa, su questioni un po' tecniche, tipo la televisione, tipo certi problemi di pratiche terapeutiche, c'è cioè il famoso problema del protocollo di Bell. Un medico di Modena che si è inventato una cura che non si è mai capito se era scientifica o magica, che veniva applicata ai malati terminali di tumore. Allora, che cosa ne sa la Corte della validità di una certa terapia, di un certo protocollo medico? Ecco che ha fatto un'ordinanza istruttoria al Consiglio Superiore della Sanità per avere dei dati, ma sono dei dati che non sono mai dati completi, anche perché la competenza dei dati non esiste. La regola bella, bellissima del diritto è che la verità non esiste, per cui non esiste nessun dato oggettivo. La verità si accerta nel processo, non ci sono altri strumenti, anche la scienza funziona così. Uno avanza la sua teoria, la sbatte sul piatto del dibattito scientifico, la mette su Nature, su Science, una rivista qua, e tutti quanti cominciano a sparare. Da questa dialettica una teoria resiste, le altre vengono distrutte, e questo è un processo discorsivo di costruzione della verità. E il processo è una struttura discorsiva della verità. Per cui, nelle qualsiasi processo di fronte a un giudice, i dati sono portati dalle parti e sono sempre intrisi di interesse. L'avvocato di una parte porta la sua perizia, il suo perito, la sua documentazione, ma ovviamente porta i dati che sono favorevoli alla sua parte. È del giudice che valuta lo scontro di questi dati. Dati oggettivi non esistono, per cui chiedere al Consiglio Superiore della Sanità un parere oggettivo è chiedere anche una cosa che non ha molto senso. Il Consiglio Superiore della Sanità, per esempio, è fatto da tutti i medici di medicina tradizionale. Mai direbbero che una qualche pratica pranoterapeutica o omeopatica, eccetera, sono valide, lo si sa già. Forse c'hanno anche ragione, io non lo so. Ma voi capite che è difficile trovare dati che siano dati univoci. L'univocità dei dati non esiste. E allora questa struttura monca del dibattimento di fronte alla Corte è in qualche modo un piede zoppo della costruzione del processo costituzionale, della funzionalità della giustizia costituzionale, ma è un piede che resta zoppo perché non si può trovare altra soluzione. In America la cosa è risolta così, innanzitutto in America di fronte alla Corte Suprema le parti sono costituite perché è un giudizio sul caso. E poi si è introdotto l'istituto del cosiddetto amicus curiae. L'amicus curiae, ennesimo latinismo importato nel diritto anglosassone, è un soggetto esterno che ha il potere, che scrive alla Corte. Chiunque può scrivere alla Corte dando la sua opinione. Non si costituisce in giudizio. Per cui sia giuristi celebri, sia esperti della materia, eccetera, possono in qualche modo contribuire al giudizio scrivendo al giudice dicendo qual è l'opinione loro sul punto. E questi sono documenti che le corti americane accolgono volentieri, qualche volta anche ne rendono conto nella motivazione. Da noi questo istituto non esiste, ma esiste un istituto truffaldino tipicamente italiano. Si poteva non avere una certa continuità di stile in questo. C'è la causa sulla questione Rossi contro Verdi. La compagnia assicurativa dei generali chiede di costituirsi in giudizio e presenta una memoria di 3.000 pagine. Paga tutto lo staff dei suoi avvocati e si chiede di costituirsi in giudizio presentando la memoria. Altrettanto fanno le altre compagnie di assicurazione, per cui la Corte riceve richieste di costituzione in giudizio di soggetti forti che sanno benissimo che non potranno costituirsi in giudizio, per cui la Corte dirà non potete costituirvi, però intanto ha acquisito la documentazione, per cui loro sanno benissimo che non saranno parti processuali, ma sanno anche bene che quelle pagine che loro mandano alla Corte nella loro memoria di Costituzione sono parte che verranno poi comprese nel fascicolo, formalmente o non formalmente. Il giudice relatore ha una serie di collaboratori che sono, diciamo, giovani, diciamo, più giovani di lui, che sono il suo staff, che sono coloro che sono incaricati di preparare il fascicolo. Fanno le ricerche di giurisprudenza, le ricerche di letteratura, eccetera. E in questo fascicolo mettono tutto e mettono anche la documentazione allegata nei ricorsi di quei soggetti che non sono mai ammessi ufficialmente nel dibattimento. Però sono riusciti nel frattempo a presentare la loro documentazione. Sostanzialmente non sono degli amicus curiae, degli amici curiae, perché sono interessati alla causa. L'amicus curiae è uno che scrive la sua opinione essendo del tutto esterno alla causa. Questi sono del tutto interni alla causa. Però non possono costituirsi legittimamente e ufficialmente di fronte alla Corte. Addirittura succede così. Quando voi leggete la sentenza, la Corte dice, nella parte di fatto, spiega il caso, l'ordinanza, cosa dice l'avvocato, cosa dice l'avvocatore dello Stato, poi dice, chiedono di costituirsi in giudizio e presentano memoria i seguenti soggetti. Nel resto della parte di diritto non parla di tutto questo. Dopo il dispositivo c'è una parte o un'ordinanza collegata che dice sono respinte le costituzioni in giudizio dei seguenti soggetti. Ma la risposta che viene data loro, abbiamo respinto la vostra costituzione in giudizio, è fatta contestualmente dalla sentenza. Nel frattempo in qualche modo loro sono nel giudizio. Formalmente no, ma sostanzialmente un po' sì. Ed è questa la soluzione tipicamente italiana, no? Tipicamente. Bene, oggi è mercoledì, la prossima settimana allora.